Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Sono le 12.45, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. La prima edizione del GR regionale, le notizie a cura della redazione. Via libera all'estensione della linea tranviaria che dall'aeroporto di Peretola arriverà a Sesto Fiorentino. Arriva infatti dall'ENAC l'ultimo parere di una lunga serie necessaria per far partire i lavori per la linea 2.2 già entro quest'anno. I dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Era l'ultimo di una lunga serie di pareri, adesso è arrivato dall'ENAC, l'ente nazionale per l'aviazione civile, perché per la linea 2.2 c'è di mezzo anche l'aeroporto. L'estensione della linea della tranvia Vespucci riguarderà proprio il tratto che va dall'aeroporto fiorentino di Peretola, già collegato alla città fino alla stazione di Santa Maria Novella, fino a Sesto Fiorentino, passando per il polo scientifico. L'approvazione del progetto è dunque ora definitiva e possono partire le procedure per la gara d'appalto integrata e la partenza dei lavori entro quest'anno. Per il primo tratto dall'aeroporto al polo scientifico sono al momento a disposizione 234 milioni di euro tra risorse proprie della regione e fondi europei, con l'impegno di terminare i lavori entro il 2029. Si tratterà di un percorso di 7 chilometri, 11 fermate, 3 parcheggi scambiatori per le auto e un deposito per il rimessaggio dei tram. Il percorso dall'aeroporto, il tram correrà lungo il viale 11 agosto accanto alla scuola Marescialli, per poi svoltare a sinistra, passare dalla stazione ferroviaria di Castello, raggiungere il polo scientifico e infine arrivare al centro abitato di Sesto. Una linea utile non solo ai fiorentini e ai sestesi, ma a tutti i pendolari della tratta Lucca, Montecatini, Pistoia, Prato, che potranno scendere a Castello per raggiungere il resto della città in tranvia. Sono infine in arrivo nuovi fondi sia per il prolungamento della linea da Careggio all'ospedale Meyer, sia per il progetto di tranvia tra Campi e Prato.
Fiamme in un appartamento al terzo piano di un edificio a Livorno. 3 abitazioni sono state inibite per motivi di sicurezza, 2 persone affidate alle cure dei sanitari. Il rogo in zona Collini è avvenuto intorno alle 3.30 di notte. Sul posto sono intervenute 2 squadre di vigili del fuoco, il comando di Livorno, Polizia di Stato e i tecnici del comune di Livorno. È stata inaugurata questa mattina a Palazzo Vecchio la sala intitolata David Maria Sassoli, il giornalista, ex presidente del Parlamento europeo deceduto l'11 gennaio 2022. Ha preso parte anche la presidente del Parlamento europeo Roberto Metsola, e particolare in diretta da Chiara Brilli.
Sì, una nuova sala al terzo piano di Palazzo Vecchio dedicata al lavoro delle commissioni consiliari è stata intitolata a Davide Sassoli, presidente del Parlamento europeo. La cerimonia di intestazione si è svolta questa mattina a Palazzo Vecchio, alla presenza, come dicevi, della presidente del Parlamento europeo Metsola, della sindaca di Firenze Funaro, insieme al presidente del Consiglio comunale Guccione, a quello dell'Ordine dei giornalisti toscani Marchini, con la moglie e la figlia di Sassoli. È un onore oggi ed una grande emozione essere qui, ha detto la sindaca. Ringrazio tutti i presenti e l'ospite d'onore Roberta Metsola per essere presente in una giornata così importante. Il gesto di stamattina, per cui voglio ringraziare tutto il Consiglio Comunale, l'intitolazione della stanza è un gesto importante perché avviene anche in un giorno importante, ovvero il 50° anno dell'Istituto Europeo, con i festeggiamenti e le iniziative che si sono aperte proprio oggi al Teatro del Maggio. David aveva un legame profondo con Firenze e credeva profondamente in un'Europa della solidarietà che non lascia indietro nessuno. Lo ha affermato la stessa presidente del Parlamento europeo Metsola, che sentiamo.
La politica dovrebbe sempre essere una forza al servizio del bene comune. David diceva: l'idea stessa di Europa si fonda sul valore della sua storia, sull'intelligenza e la creatività dei suoi cittadini. Questo è ciò che siamo ed è proprio questa idea che continueremo a difendere. Al suo ultimo Consiglio europeo da Presidente del Parlamento europeo parlò di un'Europa della speranza in un periodo molto difficile. Un'Europa che innova, che protegge, che sia faro. E questa visione non è un'eredità del passato, una responsabilità per il nostro presente. In un mondo segnato da crisi e da guerre ai nostri confini, David ci ha insegnato che non possiamo permetterci di dimenticare perché siamo uniti. Siamo uniti per la pace ripeteva spesso che non ci vuole coraggio per costruire muri, ci vuole coraggio per abbatterli.
La Presidente è intervenuta anche al convegno Energia Europa che è in corso di svolgimento a Palazzo Vecchio per raggiungere maggio per il 50° dell'Istituto Universitario Europeo. Noi siamo cresciuti in una generazione che non conosce la guerra. Quando parliamo della democrazia dimentichiamo che ci sono meno persone nel mondo che possono scegliere i loro leader rispetto a quelli che hanno la possibilità di scegliere. È per questo che per decenni e decenni abbiamo lavorato con gli Stati Uniti. Relazione transatlantica che riguardava la democrazia sul fronte commerciale e della difesa. Adesso, ha detto, la relazione è più difficile, non siamo abituati ad avere una relazione con un'amministrazione, quella americana, che non è prevedibile. E allora ha concluso, questo deve insegnarci ad essere più indipendenti. A te la linea.
La newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto.
E proseguiamo con il GR. Alcune decine di studenti, sindacati e docenti sono scesi in piazza a Firenze aderendo alla mobilitazione nazionale contro la riforma degli istituti tecnici e professionali, contro il precariato nelle scuole e la guerra. USB e Cobas hanno promosso un corteo partito da piazza Santa Maria Novella che è arrivato in piazza Vittorio Veneto perché al Teatro del Maggio si riuniscono le principali autorità dell'Unione Europea, spiega Dario Furnari, USB Firenze. Europa per noi significa patto di stabilità e politica di austerità. Lo sciopero, a cui hanno aderito anche in realtà il territorio studentesco, nasce per opporsi, spiega USB, ai processi di trasformazione della scuola pubblica statale, alla riforma dei tecnici, ai tagli degli organici, all'inclusione, ai legami con l'industria militare. La scelta degli Stati Uniti come sede del prossimo congresso mondiale dei matematici divide la comunità scientifica internazionale. Anche da Pisa arriva una richiesta precisa, cioè spostare altrove l'edizione 2026 del ICM, il più importante appuntamento della matematica a livello globale. Sentiamo i perché nel servizio di Sandra Salvato.
Da Pisa arriva una presa di posizione che si inserisce in un dibattito ormai internazionale, spostare fuori dagli Stati Uniti il prossimo congresso mondiale dei matematici. Sono una cinquantina di studiosi pisani che hanno aderito all'appello promosso dal movimento Move the 2026 ICM out of the US, sostenuto già da oltre 2.400 scienziati nel mondo. Al centro della protesta c'è l'edizione 2026 dell'International Congress of Mathematicians, prevista a Filadelfia, appuntamento che ogni quattro anni riunisce la comunità matematica internazionale e durante il quale vengono assegnati premi prestigiosi come la medaglia Fields. Nella petizione si parla di visti difficili da ottenere, controlli rafforzati alle frontiere e procedure considerate sempre più imprevedibili per studiosi provenienti da alcuni paesi. Una situazione che secondo i promotori rischierebbe di limitare la partecipazione di ricercatori e ricercatrici da diverse aree del mondo. Gli scienziati chiedono quindi che il congresso possa svolgersi in un luogo capace di garantire accesso e sicurezza a tutti, senza discriminazioni legate a nazionalità, religione o provenienza geografica. Tra le preoccupazioni espresse ci sono infatti possibili controlli discriminatori e la difficoltà per gli studiosi provenienti da paesi coinvolti in tensioni diplomatiche con gli Stati Uniti. I firmatari ricordano inoltre un precedente recente. Nel 2022 il congresso avrebbe dovuto svolgersi in Russia, ma fu trasferito proprio a causa delle restrizioni internazionali. Per questo l'International Mathematical Union sta cercando una sede alternativa. La credibilità di un congresso globale dipende anche dalla reale possibilità di partecipazione per tutta la comunità scientifica.
Fame di elettricità. La richiesta aumenterà nei prossimi anni per l'elettrificazione dei consumi, in particolare per la mobilità, climatizzazione, a cui si aggiungono i nuovi carichi legati alle tecnologie digitali, tra cui anche i data center per l'intelligenza artificiale. L'incremento dei consumi sarà più che compensato dall'aumento delle rinnovabili, ma questo scenario funzionerà solo se si sviluppano di pari passo sistemi di accumulo e adeguamento delle reti, come ci spiega Stefano Corsi, coordinatore della Commissione Ambiente ed Energia dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze.
Tanto per capirsi, no? Abbiamo sperimentato tutti, accendo la lavatrice, accendo il forno, salta l'elettricità perché supero la mia potenza che posso avere. Ma un domani questa cosa avrò il condizionatore, già ora diciamo, ma sì. Abbiamo il condizionatore, il ricarico dell'auto elettrica e così via. Queste cose qui devono essere gestite e soprattutto nelle reti locali siamo un po' più indietro. Abbiamo visto l'anno scorso.
L'abbiamo visto, esatto, l'estate scorsa.
Con i blackout. Cioè c'è una necessità di adeguamento a questi carichi maggiori oltre a un ammodernamento poi delle reti che molto spesso cominciano ad essere vecchie, perché abbiamo carichi spesso molto maggiori, concentrati. Il tema dei data center è un po' questo, non è cioè dei centri dati per l'intelligenza artificiale, non è che non riusciamo a coprirlo perché mancano fonti rinnovabili, non riusciamo magari a coprire localmente un centro dati che ha una richiesta
energivora
che magari pochi anni prima non c'era.
Troppa trama, 24 ore con Pratosfera, iniziativa multiforme sul territorio, promosso dalla testata online Rinata come progetto editoriale, culturale, indipendente, il 15 gennaio scorso, sotto la direzione di Giorgio Bernardini. L'evento si terrà l'8 in centro e il 9 maggio al Parco della Liberazione, della Pace di Prato, musica, comunità, informazione e territorio e molto altro. Sentiamo Diletta Magni, manager culturale, cofondatrice di Pratosfera.
Progetto culturale indipendente che vuole raccontare Prato e anche la sua provincia con uno sguardo curioso, partecipato, ma che anche vuole generare cultura. E quello che vogliamo fare è provare ad innescare degli stimoli culturali, dei dibattiti e partecipazione nella nostra città. E lo diciamo molto spesso in Pratosfera, che è una cultura generativa quella che vogliamo promuovere. Lo facciamo attraverso articoli, fotoracconti, approfondimenti, ma anche video interviste, e tutti i temi che trattiamo all'interno della nostra rivista saranno presentati nell'evento che si terrà questo 8 e 9. Saranno presenti quasi tutti i nostri contributors, tutta la redazione sarà lì presente e incontriamo la comunità in due luoghi che sono per noi significativi. Per Prato, uno è il centro presso il caffè Poirot la sera dell'8 di domani, venerdì, in piazza delle Carceri, una delle piazze più importanti di Prato, per un momento di distrazione. Questo sarà proprio un momento di festa con il DJ set di Edda Morosi, mentre il cuore dell'evento è sabato 9 dalle ore 3 fino alla sera alle 21 al Parco della Liberazione e della Pace, l'ex ippodromo di Prato, che è un luogo per noi anche molto simbolico, un luogo che appartiene alla comunità pratese, multiculturale, vicino al centro e anche con una forte identità.
Il Comitato di Firenze della Croce Rossa Italiana celebra l'anniversario della sua fondazione aprendo la cittadinanza alle porte della sua storica sede di Palazzo Capponi. Tra i primi comitati nati in Italia, il secondo, dopo quello di Milano, quello fiorentino affonda le sue radici nel 13 maggio 1866, quando si riunì per la prima volta come Comitato Fiorentino per il Soccorso ai Feriti in Guerra, intervenendo fin da subito durante la Terza Guerra d'Indipendenza. L'8 maggio, apertura straordinaria del percorso museale della Croce Rossa Italiana, cena in piazza con i Bianchi di Santo Spirito e una mostra degli studenti fiorentini. Si chiama il presidente del Comitato di Firenze della Croce Rossa, Federico Rossati.
Da allora appunto sono passati 160 anni di impegno continuo al soccorso sanitario e alle risposte dalle grandi emergenze e attività di assistenza e accoglienza umanitaria, specialmente in questo periodo ne abbiamo veramente tanto bisogno. Questa ricorrenza, noi domani avremo un'apertura straordinaria nel nostro Palazzo Capponi, che è la nostra sede cittadina, della propria raccolta museale storica.
Poi ricordiamo, c'è un evento sportivo organizzato dalle 16 in Piazza del Carmine in collaborazione con i Bianchi di Santo Spirito, Croce Rossa in campo bianco, che culminerà con una grande cena di piazza per 300 persone. Ma vogliamo sottolineare anche un'iniziativa, un concorso rivolto ai giovani, agli studenti.
Grazie alla partecipazione al progetto del Comune di Firenze, Le Chiavi della Città, il Comitato ha organizzato un concorso rivolto agli studenti grandi e piccoli, loro visione del volontariato e dei volontari. E i lavori saranno esposti in una mostra che verrà allestita qui in Comitato dall'8 al 13 maggio.
Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Oggi cielo parzialmente nuvoloso con temporanei e densamente ampie schiarite, possibilità di isolate e brevi piogge tra la notte e la prima parte della mattina. I venti sono deboli da sud sud ovest con rinforzi sui rilievi ai mari mossi, temporaneamente molto mossi a nord dell'Elba, le temperature minime e lieve calo, le massime invece in aumento. Davvero tutto, grazie a Mirko per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi Giovanni Gio Barbasso con Stato Brado, a seguire a partire dalle 16 la nostra Giustina Terenzi con Bravo Chi Ascolta, poi la Newsline serale, insomma l'informazione regionale di Controradio, e torna a partire dalle 18.45. Buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.